Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
One Podcast.
Quando pensiamo all'Austria ci viene in mente lo sci o la torta Sacher piuttosto che una nazione dal passato glorioso. Ma ci fu un tempo, quando gli ottomani assediarono Vienna per ben due volte, dove gli austriaci dimostrarono al mondo di essere un popolo con gli attributi. Se ora le loro aspirazioni geopolitiche sembrano confinate alla sola pasticceria e le uniche palle disposte verosimilmente a tirar fuori davanti a dei turchi famelici sono quelle di Mozart, nemmeno un secolo fa l'Austria era invece una vera potenza, capace di contendere i Balcani agli ottomani e il lago di Garda agli spagnoli, anticipando di secoli l'occupazione tedesca che regolarmente occupa le sue spiagge ogni Ferragosto. Questa nostra percezione distorta è dovuta al fatto che, una volta caduto il proprio enorme impero multietnico, la povera Austria si ritrovò di colpo relegata al ruolo di località sciistica, passando da temibile pastore tedesco a simpatico carlino nel giro di una guerra mondiale. Il trauma che l'Italia aveva a fatica interiorizzato nel giro di secoli dopo il crollo dell'impero romano, l'Austria lo subì de botto nel solo 1918. Ma siccome trattare di una delle loro spaventevoli caporetto subite per merito nostro durante la Grande Guerra, Vittorio Veneto, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa e risulterebbe abbastanza scontato, ho preferito tirar fuori dal loro armadio imperiale uno scheletro assai più sconosciuto, ma non per questo meno umiliante. Stiamo parlando di una sconfitta così assurda da risultare quasi leggendaria. Infatti gli storici dibattono tutt'oggi sulla sua veridicità, in quanto se tutto quel che raccontano le fonti fosse vero, si tratterebbe del peggiore episodio di fuoco amico della storia militare. Ebbene sì, il 22 settembre del 1788 gli austriaci insegnarono al mondo come riuscire a perdere una battaglia nonostante l'assenza totale del nemico sul campo. Oggi parliamo della battaglia di Caransebeș. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo a sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In ogni puntata di questo breve cazzeggio storiografico vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte che altri paesi, a differenza nostra, si tengono giustamente nell'armadio. Io sono Guido Domini, il vostro storico da bar. E questo è Le Caporetto degli Altri, e anche oggi si vince domani. Correva l'anno 1784 e, non ci crederete mai, in Ucraina soffiavano venti di guerra. La Russia della mitica Caterina II, sotto il comando del suo amante Potionkin, quello della corazzata di Fantozzi, per capirci, si era appena conquistata la Crimea, grazie alla quale la zarina aveva finalmente ottenuto il suo sbocco sul Mar Nero. La possibilità di far navigare la propria flotta nel Mediterraneo attraverso l'occupazione dei porti del Mar Nero è sempre stata per il russo medio un vero e proprio feticcio, duro a morire, che cova nella sua mente da secoli e secoli. Un'ossessione paragonabile a quella che la Cina ha per Taiwan e noi avevamo per fiume. Caterina era riuscita finalmente ad annettere la Crimea al nascente impero russo dopo averla strappata senza troppi complimenti ad un decrepito impero ottomano, i cui fumi di decomposizione nel Settecento si sentivano ormai indistintamente. L'annessione fu ufficialmente proclamata l'8 gennaio dello stesso anno e, mentre Potionkin iniziava subito i lavori di costruzione del porto militare di Sebastopoli, pregustandosi già gli aperitivi a Portofino, la zarina in persona, presa la crema solare e l'ombrellone, fece i bagagli con tutta la sua corte e i ministri plenipotenziari esteri e compì un fastoso viaggio fino alle coste della Crimea, inaugurando così quella che sarebbe diventata la località balneare più gettonata della Mosca Bene. Al viaggio, però, partecipò anche in incognito niente poco di meno che l'imperatore d'Austria Giuseppe II. Così, fra una partita a padel e una sessione alla spa, i due monarchi prepararono in quell'occasione il progetto di un intervento bellico comune contro l'impero ottomano. Austria e Russia si sarebbero pappati quell'enorme baklava con un attacco a tenaglia. I piani degli alleati prevedevano niente di meno che la cancellazione dell'impero ottomano dalla cartina geografica. Mentre Giuseppe II si sarebbe preso la Serbia, l'Erzegovina e la Bosnia, Caterina avrebbe ingoiato in un sol boccone la Bessarabia, la Moldavia e la Valacchia. Queste province, una volta unificate sotto il controllo russo, sarebbero state finalmente libere e di obbedire ai dettami del Cremlino. La restante parte dell'impero ottomano sarebbe stata per la Russia un'enorme tela bianca dove Caterina avrebbe avuto completa libertà espressiva. In proposito, furono formulati a San Pietroburgo piani per la ricostruzione di un nuovo impero bizantino e altre follie del genere. Tanto sognare non costava nulla. Anche se il piano potrà sembrarvi un po' naif, la situazione internazionale pareva molto favorevole alla sua La situazione internazionale pareva molto favorevole alla sua attuazione, perché, schiattato quel boomer di Federico II di Prussia, ultimo alleato dell'impero ottomano, nonché spina nel fianco di Austria e Russia, stavolta il sultano sarebbe stato veramente solo e, se tutto fosse andato secondo i piani, non ci sarebbero stati troppi intoppi diplomatici da attendersi. Naturalmente, gli ottomani non stavano certo con tutte e otto le mani in mano. Almeno una, il sultano Abdulhamid I l'aveva usata per menare a destra e a manca spie in tutta la Crimea. Così il povero Hamid venne a sapere, ben prima che venisse sparato il primo colpo di fucile, chi presto avrebbe fatto la fine del tacchino. Nonostante gli indugi iniziali del sultano, che non voleva passare per l'aggressore, si formò un partito favorevole alla guerra preventiva e alla fine, il 13 agosto 1787, l'impero ottomano dichiarò guerra alla Russia. Preso alla sprovvista, Giuseppe II dovette radunare in fretta e furia un esercito di invasione. In realtà non aveva alcuna intenzione di invadere l'impero ottomano quell'anno. D'altronde la zarina non aveva ancora stabilito un momento preciso per l'operazione. Un conto era fantasticare a Ferragosto, un altro essere catapultati nell'azione a metà settembre. Alla fine, il povero Giuseppe, vincolato dai patti che aveva stretto con la zarina, si trovò costretto a mobilitare all'ultimo minuto un esercito di coscritti, ovvero persone estratte a sorte per ogni villaggio dell'impero attraverso una simpatica versione militare della ruota della fortuna e costrette a servire come soldati per l'intera durata della guerra. Naturalmente il buon Giuseppe sapeva bene che, per cavare un ragno dal buco, avrebbe dovuto approfittare della situazione ed attaccare i turchi il prima possibile, mentre erano già impegnati contro i russi. Ma per farlo bisognava mobilitare in fretta, e per mobilitare in fretta sarebbe servita una burocrazia efficientissima, e se è mai esistita una burocrazia al mondo peggiore della burocrazia italiana, quella era la burocrazia asburgica. Così, nel febbraio del 1788, anche l'Austria entrò in guerra, e a guidare le truppe c'era lo stesso imperatore Giuseppe II. Tuttavia, solo a settembre inoltrato, quando l'immenso esercito di coscritti fu interamente mobilitato, ebbe inizio la vera e propria invasione. Sfortunatamente per Giuseppe, nonostante l'impegno logistico, dopo delle sfortunate scaramucce sul confine durate qualche giorno, l'imperatore non ottenne né in Serbia né in Transilvania alcun successo significativo e fu costretto quasi subito a ritirarsi chiedendo la pace 2 anni dopo. E qui, solitamente, finisce la storia. Quel che pochi sanno è il vero motivo per cui gli austriaci non ottennero successi nonostante non avessero mai ingaggiato i turchi in battaglia. Un motivo così imbarazzante da essere omesso nei manuali scolastici e relegato a qualche riga in quelli universitari. Reggetevi forte, perché stiamo per scoprire quello che la storiografia austriaca ci ha tenuto nascosto per troppo tempo. Mistero. Innanzitutto, bisogna un po' far chiarezza su che cosa fosse l'esercito austriaco che nel 1788 marciava sicuro verso i confini balcanici dell'impero turco. Formalmente parlando, infatti, non era del tutto corretto definirlo esercito austriaco, bensì piuttosto imperiale, in quanto l'Austria, nonostante fosse lo stato più importante, era solo uno dei domini appartenenti al Sacro Romano Impero, un rimasuglio della copia medievale dell'Impero Romano, la copia ordinata su Wish, per capirci. Ormai però, nel Settecento inoltrato, l'impero aveva perso gran parte del suo prestigio a scapito della Prussia e dell'Austria, due suoi territori, per così dire, emancipati, con la differenza che l'Austria deteneva formalmente ancora le redini della baracca, tenendo sotto il suo controllo un'infinità di staterelli tedeschi e italiani. Ricordiamo che all'epoca sia l'Italia che la Germania erano più frammentate della sinistra italiana. Mentre la Prussia, ormai riconosciuta come un regno indipendente, si faceva i fatti suoi in totale autonomia. Insomma, il Sacro Romano Impero, come diceva il buon Voltaire, non era né sacro né romano né tantomeno un vero e proprio impero. Quindi non stupitevi se all'interno del suo esercito Giuseppe II raccolse letteralmente sudditi di mezza Europa. Ogni reggimento di fanteria imperiale aveva una propria bandiera e delle proprie uniformi, parlava al suo interno diversi dialetti incomprensibili agli altri e osservava differenti confessioni religiose. Servire in un battaglione imperiale era come stare perennemente in Erasmus. Tra i suoi ranghi avreste trovato un ufficiale austriaco, un alfiere croato, un sergente sloveno e i vostri commilitoni sarebbero stati probabilmente un mix di sassoni, lombardi e serbi. La cavalleria poi era ancora peggio, essendo divisa sostanzialmente in due componenti etniche: la leggera, formata per lo più da ungheresi e slovacchi, e la pesante, composta da austriaci e sassoni. La cavalleria pesante era senza dubbio il corpo più prestigioso, dove tutti i figli di papà residenti nella ZTL di Vienna facevano a gara per farsi piazzare. I loro squadroni erano formati da dei belli imbusti incipriati muniti di lunghe sciabole dritte, dette pallash, poco limate per obbligare il cavaliere a colpire di punta, perché colpendo di taglio si diceva che ci fosse il rischio di esporre il corpo al nemico. Ma, segmentali asburgiche. E di una splendida corazza. Da lì il nome corazzieri, usati ancora oggi in Italia ed eroicamente noti per sorbirsi stoicamente ore e ore di cerimoniale al Quirinale. Ma anche se i corazzieri austriaci si sentivano i diretti discendenti dei loro antenati cavalieri medievali, senza macchie e senza paura, la loro utilità sul campo di battaglia era relativa, specialmente contro i turchi, che alle loro pesanti cariche frontali preferivano opporre frotte di ometti su piccoli cavalli, armati di pistole e sciabole curve, famosi per le loro imboscate e ritirate tattiche. Agli austriaci, inizialmente, questi cavalleggeri erano sembrati solo dei fastidiosi folletti sui pony, ma col tempo erano riusciti ad apprezzarne il potenziale bellico, specialmente quando si trattava di esplorare il territorio nemico e riferire velocemente messaggi vitali durante la battaglia. Così, anche Giuseppe II, imitando il modello turco, si era munito di proprie unità di cavalleria leggera, arruolando direttamente dall'Ungheria tutti i più abili cavallerizi e tagliagole della regione. Si capisce che spiare il nemico e prenderlo a sciabolate sul coppino quando fugge, saccheggiare sistematicamente i villaggi, prendere prigionieri e farli cantare e galoppare a destra e a manca nel pieno della battaglia come staffette, erano tutte una serie di attività pericolose e terribilmente adrenaliniche che richiedevano un discreto grado di spregiudicatezza per essere compiute al meglio. In tempi recenti, individui disposti a far cose del genere si chiamerebbero Hells Angels ed andrebbero in giro per l'Alabama con un elmetto nazista in testa ed un Harley Davidson tra le gambe. All'epoca preferivano chiamarli ussari. E a parte trottare per la Boemia con un colbacco in testa ed un ronzino tra le gambe, erano del tutto simili ai loro corrispettivi Yankee, condividendo la stessa passione per la birra e i superalcolici. Ebbene, quando Giuseppe II invase i Balcani, poteva già vantare i migliori ussari sulla piazza. I successi degli ussari ungheresi erano così evidenti che, sul finire del Settecento, tutte le nazioni europee iniziarono a dotarsi di reparti di cavalleria leggera. L'ussaro perse così la sua prerogativa etnica per diventare un vero e proprio stile di vita. Non serviva più essere ungheresi per essere bravi ussari, bastava essere semplicemente fuori di testa. E non è un caso se il migliore ussaro della storia, Antoine Charles-Louis de La Salle, fosse un francese. Le sue perle descrivono meglio di mille trattati quale doveva essere il temperamento del vero cavalleggero. «Qualsiasi ussaro che non sia morto a 30 anni è un idiota», soleva dire, aggiungendo che «un ussaro che non fuma è un cattivo soldato». Naturalmente tutto questo materiale umano era organizzato in diversi squadroni. La rivalità tra reggimenti di ussari era così accesa che i governi erano costretti a punire severamente i duelli, rendendoli legali solo in tempo di pace, per evitare che i propri ussari si scannassero tra loro per questioni ridicole in tempo di guerra. Inutile dire che, come al Palio di Siena, ognuno dei reggimenti custodisse gelosamente la propria uniforme personalizzata dai colori diversi da quella dell'odiato squadrone vicino. Fu con questo discutibile consorzio di contradaioli violenti che Giuseppe II si accinse ad invadere l'impero ottomano. Se dal punto di vista estetico l'eterogeneità della sua truppa sarebbe stata una manna per tutti gli appassionati di soldatini, per gli ufficiali di Giuseppe II si rivelò un vero e proprio incubo coordinare unità così diverse. Evidentemente, nello stato maggiore austriaco non erano permessi ufficiali daltonici. Tra cavalleria e fanteria, l'esercito di Giuseppe II poteva contare su 100.000 uomini, per lo più coscritti, una cifra immensa per gli standard dell'epoca. Un esercito così numeroso sarebbe stato complesso da gestire pure per un generale esperto, figuriamoci per il povero Giuseppe, sovrano illuminato nonché protettore di Mozart, amante dell'opera e completamente disinteressato al mondo militare. Il suo obiettivo bellico, tuttavia, era alla sua portata: invadere la regione del Banato, un territorio nel cuore dei Balcani, comprendente l'attuale Romania occidentale o Serbia settentrionale o Bulgaria nord-occidentale. Ma cosa sto a scendere nei dettagli, che per la maggior parte degli europei occidentali, oltre l'Adriatico, c'è un territorio nebbioso, dalla manodopera economicamente conveniente, martoriato dai conflitti più o meno recenti, ma soprattutto dai confini non ben identificati. Misuratevi con una cartina politica muta e poi fatevi un bel esame di coscienza. Il fatto è che anche per Giuseppe era così. Oltre l'Ungheria era Impero Ottomano, ovvero terra incognita, popolata da slavi, mezzo ortodossi e mezzi musulmani, di cui poco si sapeva e tanto si temeva. Sta di fatto che per far breccia nel Banato, il fan di Mozart avrebbe dovuto prima di tutto usare come base operativa il piccolo villaggio rumeno di Caransebeș, per poi da lì guadare il fiume Timis e balzare in pieno territorio ottomano in un terreno favorevole ad una battaglia campale. Nel caso il nemico non si fosse fatto avanti, con le spalle ben protette da una solida linea di rifornimento, sarebbe stato un gioco da ragazzi far partire l'invasione vera e propria al fine di incunearsi in profondità nei Balcani, che, a quel punto, si supponeva essere totalmente sguarniti dai turchi. Naturalmente non bisognava farsi prendere troppo dall'entusiasmo, si trattava pur sempre di invadere un territorio sconosciuto ed inospitale. Le sorprese potevano essere dietro ogni angolo, ma Giuseppe II, in quanto a prudenza, era cintura nera. Quando nella sera del 21 settembre del 1788 raggiunse con tutto l'esercito il fiume Timis, per prima cosa decise di far accampare la sua armata vicino al villaggio di Karansebeş. Poi inviò in ricognizione degli uomini ad esplorare la riva opposta per evitare sorprese dal nemico. Bisogna capire che era metà settembre e molto presto, con la fine dell'estate, si sarebbe conclusa anche la stagione delle mazzate. Ricordiamo che all'epoca nessuno era così folle da far la guerra d'inverno. Solo Napoleone ci avrebbe provato una ventina di anni dopo con dei risultati alquanto discutibili. Quindi l'intero esercito austriaco si aspettava da un momento all'altro una qualche risposta ottomana alla loro invasione prima del ritorno negli accampamenti invernali. L'esercito turco si sapeva essere in marcia da qualche parte per intercettare quello austriaco, ma le informazioni più specifiche riguardo alla sua effettiva posizione erano ancora troppo vaghe. In parole povere, non se ne sapeva assolutamente nulla. Il fatto di essere forzatamente scollegati dalla realtà e non aver la minima idea di cosa succede intorno a sé non è una prerogativa solo degli amanti delle serate techno. Anche i generali di ogni epoca hanno dovuto affrontare il dilemma di prendere la decisione migliore in un contesto dove non si hanno informazioni chiare e le poche che si hanno sono datate oppure, nel loro caso, appositamente falsate dal nemico. Questa rognosissima condizione, che investe chiunque voglia cimentarsi in qualsivoglia impresa della vita, dal provarci con una tipa all'invadere l'Ucraina, ha un nome specifico e nel gergo militare si chiama nebbia di guerra. Ma per sua fortuna, Giuseppe II poteva contare sui suoi ussari, i migliori droni a quattro zampe dell'epoca. Loro lo avrebbero aiutato a diradare un po' di tutta quella nebbia che riempiva di paranoia la truppa, ufficiali compresi. Gli ussari ungheresi non se lo fecero ripetere due volte e partirono come segugi impazziti a caccia di turchi oltre il fiume, nel folto della boscaglia. Siccome ormai si stava facendo sera, il resto dell'esercito si preparò intanto a passare la notte, formando una vera e propria città di tende. Inutile dire che su 100.000 uomini ben pochi si erano messi a dormire quella sera, un po' per l'eccitazione generale, un po' perché gran parte dei coscritti, che non avevano mai brillato per la disciplina ferrea, erano lasciati liberamente gozzovigliare tra le tende dai propri ufficiali. Dopo parecchie ore, gli ussari non erano ancora tornati e la cosa iniziava a destare un po' di preoccupazione tra lo stato maggiore dell'imperatore. In realtà, gli ussari stavano benone. Di turchi, però, nei dintorni del fiume non ne avevano visto nemmeno l'ombra. Accampamenti rom, tanti, ma turchi, nessuno. Così, dopo ore di ricognizione, assetati e frustrati, ma soprattutto assetati, avevano deciso, dopo essersi imbattuti nell'ennesima carovana di gitani, di fermarsi per comprare da loro un po' da bere. Alla vista delle uniformi degli ussari, temendo di essere interrogati e torturati, i poveri rom avevano regalato ai soldati intere botti di schnapps, il drink preferito degli ussari, un turbo superalcolico locale così potente da render ciechi o sordi al terzo sorso. Per gli ussari fu come essere stati catapultati d'un tratto in paradiso. L'esercito poteva attendere, ed infatti nel giro di mezz'ora furono già tutti beatamente ubriachi fradici. Quando nel pieno della notte Giuseppe II iniziò a udire i tipici schiamazzi molesti da serata alcolica, già preoccupato per la sorte della sua cavalleria scomparsa, pensò bene di inviare alcuni reparti di fanteria per far luce sulla situazione. Dei distaccamenti furono fatti uscire in fretta e furia dall'accampamento in completo assetto da combattimento in direzione del rave party. Quando i fanti croato-serbo-sloveni raggiunsero il piccolo boschetto dove i cavalleggeri ungheresi stavano accampati, non poterono credere ai loro occhi. Fiumi di alcol completamente gratis alla loro completa mercé. Centinaia di slavi, armati fino ai denti, concentrati in così poco spazio e con così tanto alcol, stavano per interagire con degli ungheresi ubriachi fradici. Cosa poteva andare storto? Gli ufficiali austriaci tentarono in ogni modo di trattenerli, ma alla sola vista di tutto quello schnapps, i loro coscritti mollarono in massa le armi per lanciarsi nel grosso... Ah, sì. Per lanciarsi nel grosso grasso matrimonio gipsy come matricola di una festa universitaria, lasciando ai propri ufficiali il ruolo del guidatore designato. Peccato che gli ussari non avessero la minima intenzione di condividere nemmeno una goccia di tutto quel ben di Dio con i nuovi arrivati. Loro erano ussari ungheresi per Diana. I cavalleggeri più coraggiosi ed eleganti del mondo non avrebbero certo condiviso il loro ricco e guadagnato bottino con degli stupidi fanti. Come in ogni rissa in discoteca che si rispetti, si iniziò prima con qualche spinta, seguita dai consueti improperi verso le rispettive madri, per passare poi ai calci e ai pugni. Appena gli Ussari realizzarono di non essere abbastanza per difendere i loro sacro schnapps, iniziarono ad allestire delle fortificazioni improvvisate con i carri dei poveri Rom. Il tutto nonostante fossero ancora spaccati a merda.
Il termine tecnico.
Questo è il termine tecnicissimo. A quel punto sembrava veramente di essere in una pellicola di Bud Spencer e Terence Hill in salsa Kusturica. Nonostante tutto, però, la cosa poteva essere ancora risolta dagli ufficiali austriaci con qualche scudisciata ben assestata se ad uno dei fanti non fosse partito un colpo di moschetto durante una colluttazione. Centinaia di soldati ubriachi ed armati fino ai denti realizzarono solo in quell'istante di essere in pieno territorio nemico, tanto che un ussaro particolarmente sbronzo iniziò ad urlare a squarciagola: «Turci! Turci!»
Ma cosa stai dicendo?
È ubriaco, è spaccato a merda.
Ma dove l'hai letto? Diceva «Turci, turci!»
«Turci, turci!»
Ma l'hai inventato?
No, non l'ho inventato, questo è scritto.
Dove?
È scritto. Dopo lo spiego. A quel punto fu il panico totale. Gli ussari, pensando che l'attacco dell'esercito ottomano fosse imminente, saltarono a cavallo e fuggirono a briglia sciolta verso l'accampamento, abbandonando finalmente tutto il loro prezioso bottino alcolico ai poveri fanti, ai quali ormai interessava solo salvare la pelle. Tutti quei soldati di etnie diverse, uniti insieme solo dal terrore irrazionale, non riuscendo minimamente a capirsi, iniziarono a spararsi vicendevolmente a bruciapelo, come in un rudimento di Call of Duty, mentre tentavano di raggiungere il prima possibile il campo base. La situazione fu ulteriormente peggiorata quando gli ufficiali austriaci, nel disperato tentativo di ripristinare l'ordine, si erano messi ad urlare «Halt! Halt!». Nel pieno della confusione e dell'ubriacatura, molti dei soldati, senza alcuna conoscenza del tedesco, avevano scambiato l'Halt come un «Allah! Allah!», innescando, se possibile, ancora più panico. Intanto, nell'accampamento di Giuseppe II, il povero generale d'artiglieria Colloredo, vedendo tutto d'un tratto centinaia di cavalleggeri urlanti uscire dalla boscaglia, pensò che fosse una carica dell'esercito ottomano e ordinò subito di aprire il fuoco. L'intero campo, già sovreccitato, al suono della battaglia si preparò al peggio. Centinaia di soldati iniziarono a sparare sugli ussari e sui reparti dei poveri coscritti mandati in ricognizione, che intanto non smettevano di spararsi fra loro. Nel tentativo disperato di ripristinare l'ordine, Giuseppe II salì su un cavallo e, scortato dai suoi corazzieri, vagò impazzito tra le tende, non capendo ancora che diavolo stesse succedendo. Nella concitazione venne disarcionato e cadde in un ruscello gelato lì vicino, venendo ripescato quasi per caso da due suoi corazzieri che nel buio lo avevano riconosciuto. Il giorno dopo, resisi conto dell'enorme caporetto autoinflittasi, gli austriaci iniziarono a calcolare il costo della loro notte da leoni. Secondo la leggenda, in quella notte di follia, Giuseppe II perse circa 1 migliaio di soldati. Non solo. Il panico causato dall'incidente demoralizzò il povero imperatore del Sacro Romano Impero a tal punto che il giorno dopo ordinò all'esercito di ritirarsi. Ora so cosa starete pensando. Una storia del genere non può essere vera. Ed infatti, storicamente parlando, non ci sono fonti risalenti al 1788 che attestano tutto quello che è successo. Le uniche testimonianze di questa enorme figura di merda sono racchiuse in diversi libercoli scritti da eruditi vari quasi 40 anni dopo lo scontro, per lo più con l'intento di sfottere gli austriaci del loro impero disfunzionale. Tuttavia, è innegabile che quel giorno a Caransebeș qualcosa fosse realmente successo. Non si spiegherebbe altrimenti il cambio repentino di strategia attuato da Giuseppe II, né tantomeno il suo costante stato di depressione sia fisica che mentale dopo quell'infausto giorno. Il povero Giuseppe morì 2 anni dopo di tubercolosi, anche se il suo malessere era iniziato presumibilmente sotto forma di una grave congestione che era avvenuta, tu guarda un po', proprio durante un suo non ben specificato viaggio nel 1788. Coincidenze? Io non credo. Prima di esalare l'ultimo respiro, lo sfortunato sovrano, solo e depresso, fece scrivere queste testuali parole sulla sua lapide. Qui giace Giuseppe II, colui che fallì qualsiasi cosa intraprese. Insomma, il tipico epitaffio da veterano di Caransebeș. Le Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini, curato da Viola Afrifa, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, 2 indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. 2 giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.